Allora, buonasera a tutti, ringraziamo Rossone della sua visita, sempre con gran piacere. L'argomento di questa sera è se è possibile studiare la filosofia greca, e io credo in generale se è possibile per la tradizione ebraica studiare ciò che non è ebraismo, fino a che punto si può, fino a che punto non si può, credo che sarà un problema che in qualche modo si dovrà toccare. Prima di dare la parola a Somek, voglio dirvi che noi abbiamo organizzato quest'anno il solito viaggio di Kesher, quest'anno abbiamo deciso di andare a Berlino. Se qualcuno si vuole iscrivere dovrebbe farlo abbastanza velocemente, perché le iscrizioni arrivano giorno dopo giorno e non vorremmo poi essere costretti a rifiutare per mancanza di posti, mi piacerebbe moltissimo. Dal 9 maggio al 14, dal 12, chi vuole può rimanere fino al 14, dal 9 maggio al 12 a Berlino. Se qualcuno vuole il programma, Paola lo potrà distribuire. Prima di dare la parola a Somek, volevo soltanto fare gli auguri alla figlia di Somek, a Miriam, che è qui per la prima volta. Perché qualche tempo fa si è fidanzata, quindi vogliamo fare gli auguri da parte nostra. Ho detto, spero quanto prima, che ciò accada anche per mia figlia, visto che in qualche modo studiano nella stessa università. Speriamo in Dio che porti bene. Grazie mille.
Che fretta hai,
come?
Che fretta hai?
È povera mia, però.
È già in crisi, è già convinta di rimanere in
Speriamo anche della mia, allora, a questo punto, visto che anche lei studia con le pari.
21,
auguriamo a tutte le nostre ragazze, perché dovrete ritrovare presto la loro strada e la segula particolare. Mi fa molto, sempre molto piacere tornare a Kesher, Ram Colombo è sempre molto gentile nei miei confronti, effettivamente, e volevo iniziare questa mia trattazione con una piccola barzelletta. Come? Un archeologo greco e un archeologo israeliano si incontrano nel corridoio di qualche congresso e l'archeologo greco comincia a raccontare e dice: lo sai, ad Atene da qualche tempo abbiamo iniziato degli scavi. E l'israeliano gli domanda: ah sì, dice, e che cosa avete trovato? Dice: abbiamo trovato dei cavi sotterranei. Ah, e questo che cosa significa secondo voi? L'archeologo greco gli dice: secondo noi significa che già ai tempi di Pericle noi greci usavamo il telefono. L'archeologo israeliano gli dice: lo sai, anche noi a Gerusalemme abbiamo iniziato degli scavi archeologici. Il greco gli fa: ah sì? E che cosa avete trovato? Assolutamente niente. E questo che cosa significa secondo voi? È molto semplice, ai tempi di Davide e Salomò noi usavamo già il cellulare. La barzelletta naturalmente è da ridere, ovviamente, ma non solo. L'avevo letta tempo fa su un articolo pubblicato in America sui rapporti fra cultura greca e cultura ebraica. Esiste da sempre, bene o male, un incontro-scontro fra queste due culture, che comunque hanno forgiato la cultura occidentale, hanno forgiato tutto quello che, diciamo così, fa parte del, chiamiamolo fra virgolette, il progresso dell'umanità. Poi ciascuno lo può giudicare come desidera, naturalmente. Qual è e questo è un po' l'interrogativo che ci poniamo questa sera, il rapporto fra queste due culture, visto non dal punto di vista greco, ma questa volta dal punto di vista ebraico. Tutti noi abbiamo studiato al liceo, presumo, storia, filosofia, cose di questo genere, fanno parte bene o male del bagaglio culturale italiano e non solo. In quanto ebrei ci domandiamo come dobbiamo rapportarci rispetto a queste idee che abbiamo imparato ad apprezzare in gioventù, effettivamente, questo a prescindere dalla nostra identità personale. E ho cercato una serie di fonti, come sono abituato a fare con voi, che analizzeremo questa sera, probabilmente ce ne sono molte altre. Ritengo che queste possano così essere utili e indicative a tracciarci un percorso e a capire qual è la mentalità ebraica non soltanto nei confronti della filosofia greca, ma anche nei confronti del problema che oggi è molto sentito, e non soltanto 2000 anni fa, di come lavorare sugli apporti che possono provenire dall'esterno. Parole introduttive, adesso direi di introdurci nei testi in maniera tale da, così, da avere alcuni accenni, se non altro alcuni sprazzi, su questo tema che è indubbiamente affascinante. Ho cominciato con una barzelletta e adesso sottotitolo un famoso passo della Mishnah nel trattato Avodah Zarah. Voi sapete che la Mishnah è un testo giuridico, normalmente ci più che elaborare idee, arriva ad elaborare idee, ma attraverso casi pratici di diritto, e il trattato Avodah Zarah si occupa dell'idolatria. L'idolatria è uno dei grandi tabù, l'abbiamo visto anche nella lezione che avevo fatto la volta scorsa, vi ricordate? Su questo argomento è uno dei grandi tabù della Torah. Addirittura il Maimonide sostiene che se dobbiamo sintetizzare in un unico concetto il messaggio della Torah è la lotta all'idolatria. Ovviamente per idolatria non si intende semplicemente una pratica religiosa, ma un'intera cultura che sta dietro questa pratica religiosa e che era abbondantemente condita con immoralità di ogni genere. Quindi è una Kulturkampf, è un conflitto fra culture. Il passo della Mishnah che studieremo non è in realtà un passo giuridico. Qua e là la Mishnah intercala affermazioni che riguardano l'applicazione di norme con altre che riguardano più invece la storia o la circolazione delle idee, se vogliamo. Ovviamente facendolo con un tono molto pratico, molto pragmatico. La Mishnah qui dice: i filosofi chiesero ai maestri, ai zekenim, dice il testo, agli anziani, vuol dire i maestri, a Roma. Già questo è un titolo. La Mishnah ci parla qui di un po' come ci sono oggi a Roma i dialoghi interreligiosi, no? Allora c'erano sicuramente dei fenomeni di dialogo interculturale. La Mishnah non è certamente campata per aria, fra virgolette. Si riferisce ad una realtà che probabilmente non era solo un fatto letterario. Oh, filosofi da una parte, Chachamim dall'altra. Se Dio non vuole l'idolatria, perché non la sopprime? Insomma, se voi Chachamim dite che Kadosh Baruch Hu, il vostro Dio, non vuole l'idolatria, perché non ci pensa lui a farla fuori? Perché la tollera nel mondo? Cosa risposero i Chachamim? Se l'idolatria non fosse prestata a cose necessarie al mondo, le avrebbe eliminate. Ma dato che gli idolatri adorano il sole, la luna e le stelle, deve forse egli distruggere il cosmo per degli insensati? Risposta molto pragmatica. I filosofi rincalzarono: distrugga allora perlomeno gli idoli inutili, lasciando solo ciò che è utile al mondo. Fu loro risposto: in tal modo sosterremmo coloro che prestano loro culto, i quali direbbero: sappiate che si tratta di vere divinità dal momento che non sono stati soppressi. Cioè, se si deve distinguere fra ciò che è utile e ciò che è inutile, valorizzando ovviamente ciò che è utile, c'è il rischio di valorizzare ulteriormente l'idolatria. Questo è il senso del ragionamento. Anche questo può servire se, da titolo o da sottotitolo effettivamente al nostro argomento, in quanto che ci pone di fronte questo media stress, questo confronto culturale e religioso, naturalmente impostato dal punto di vista ebraico su criteri molto pragmatici. Spetta la conclusione del ragionamento è: Dio non può fare nulla per eliminare gli idoli, perché o distrugge ciò che è utile, o introducendo una distinzione finisce per favorire l'idolatria. A chi tocca eliminare l'idolatria? Spetta a noi uomini. Tutto il cammino della Torah, ripeto, secondo il Maimonide, ha questo scopo, ha questa finalità. E quindi si introduce qui già l'idea di questo conflitto culturale fra la Grecia idolatra, fra virgolette, simbolo dell'idolatria all'epoca dei Chachamim, e l'ideologia dei Chachamim stessi basata sulla Torah. Un altro passo del Talmud, tratto dal trattato Yomah, in realtà il Midrash che leggeremo si trova in diverse altre fonti, non soltanto qui, in alcune altre fonti, perlomeno con delle lievi varianti. Dovete sapere, ad introduzione del brano che leggeremo, che esiste un testo dell'epoca della Mishnah che è chiamato Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit non c'entra nulla con la Masechet Ta'anit nella Mishnah. La parola Ta'anit significa digiuno, e la Megillat Ta'anit era un elenco di giornate segnalate in cui era proibito digiunare, dell'epoca del Secondo Tempio, dell'epoca ellenistica. Vi era tutta una serie di date nel calendario ebraico che i Chachamim avevano stabilito come giornate semifestive in ricordo di eventi dell'età ellenistica stessa. Cosa ne è della Megillat Ta'anit? Il Talmud stesso dice che dopo la distruzione del Secondo Tempio, il dolore nazionale per la distruzione del Secondo Tempio è stata tale per cui tutte le feste istituite o semifeste istituite in età ellenistica furono soppresse, con l'eccezione di due: Chanukah e Purim. Chanukah e Purim erano state recepite a tal punto nella tradizione popolare ebraica che certamente non si poteva sopprimere. Le altre furono soppresse per il lutto conseguente alla distruzione del Secondo Tempio, che aveva di fatto concluso negativamente un'epoca. Il brano che qui vi propongo, nella versione del trattato Yomah, si trova anche naturalmente nel Megillat Ta'anit e in altre fonti ancora, vi dicevo, riguarda l'istituzione di una giornata semifestiva in cui non si potevano fare orazioni funebri e non si poteva digiunare neanche per motivi personali, perché è una giornata semifestiva, il 25 di Tevet. Il 25 di Tevet, per intenderci, è esattamente un mese dopo il primo giorno di Chanukah, che è il 25 di Kislev. Non è escluso che ci sia una simbologia dietro questo numero 25, ma questo ci riguarda meno in questo momento. Il 25 Tevet, dice il Talmud, è il giorno del Monte Gerizim, in cui non si fa lutto. Sapete cos'è il Monte Gerizim? Il Monte Gerizim è un rilievo, non so come chiamarlo, le montagne di Eretz Israel, la fonte delle Alpi, è un rilievo nel centro di Eretz Israel, dove ancora oggi i samaritani, i Shomronim, celebrano il loro sacrificio pasquale. Io non l'ho mai visto, ma pare che sia un evento, diciamo così, etnico, folcloristico, che richiama in Israele. Ovviamente noi il sacrificio pasquale non lo facciamo più da 2000 anni, da quando non abbiamo più il Beit HaMikdash. il sedere che facciamo nelle nostre case è un pallido ricordo, naturalmente, soltanto di quello che era il Korban Pesach. E il giorno, torniamo al brano, il 25 di Tevet è il giorno in cui i samaritani chiesero ad Alessandro Magno, Alessandro il Macedone, Alexander Mokedon, come è chiamato nelle fonti ebraiche e aramaiche, e così lo vediamo dal nostro punto di vista, cioè l'altra metà del cielo, il permesso di distruggere la casa del nostro Dio, ed egli glielo accordò. Chi erano questi samaritani? Esistono ancora, vi dicevo prima. I samaritani sono una conseguenza della deportazione degli ebrei in Oriente, in Babilonia, prima sotto quando gli Assiri conquistarono il regno del nord nel 722 avanti l'era volgare, prima ancora della distruzione del Tempio di Jerusalem, del primo Tempio, qui stiamo parlando del secondo naturalmente, siamo all'epoca di Alessandro Magno, quindi siamo nel IV secolo. Quando sei con la mantina arrogante. Cosa vuol dire? I samaritani erano arrivati in Eretz Israele alla fine dell'VIII secolo nell'ambito di un generoso scambio deportatorio, scusate l'espressione, ma è così. Gli ebrei furono deportati in Oriente con l'idea che una volta sradicate le popolazioni dal loro territorio sarebbero state più quiete nei confronti del potere centrale, e il potere centrale al loro posto portò in Eretz Israele delle popolazioni dall'Oriente, da una città fantomatica della Media, credo che sia, che si chiama Kutta, sono arrivati quelli che nella lettura rabbinica sono noti come i Kutilim o Samaritani. Questi, per tutta una serie di ragioni sulle quali adesso non insisto, mescolarono forme del loro culto originario con elementi del culto ebraico e venne fuori una sorta di religione sincretistica che rimane ancora oggi in queste piccole comunità nel centro di Eretz Israele, a Samaria per l'appunto, Shomeron, preso il nome dalla zona in cui si stabilivano. E ovviamente si creò una sorta di antagonismo anche fra ebrei e samaritani che i greci, come vedremo, alimentavano. A Samaria a un certo punto fu insediata una colonia greca e quindi si creò un motivo ulteriore di conflitto e di frattura attraverso i samaritani. Al punto che i samaritani chiesero ad Alessandro Magno, quando arrivò in Eretz Israele, il permesso di distruggere il Beit HaMikdash di Yerushalayim ed egli lo accordò. La notizia fu riportata a Shimon il Giusto, Shimon HaTzadik, che era il Kohen Gadol, nel Beit HaMikdash di Yerushalayim. Che cosa fece? Si rivestì degli abiti sacerdotali e, accompagnato da alcuni notabili di Israele che tenevano in mano delle torce, attese l'alba, camminando per tutta la notte, gli ebrei da un lato e i miliziani di Alessandro dall'altro. Quando spuntò l'alba e gli uomini poterono finalmente vedersi in viso, Alessandro si rivolse ai samaritani. Chi sono costoro? Ebrei che si sono ribellati a te. Allora che giunse alla città di Antipatris, il sole ormai era apparso e si incontrarono. Come vide Shimon il Giusto, Alessandro scese dal suo cocchio e si prostrò davanti a lui. Gli dissero: un re grande come te si inchina davanti a codesto giudeo? Rispose Alessandro: l'immagine di costui mi appare in tutte le mie battaglie e vince per me. Alessandro allora disse agli ebrei: perché siete venuti? E gli dissero: è mai possibile che degli idolatri riescano a convincerti a distruggere la casa in cui si prega per te e per il tuo regno affinché non veniate distrutti? Poi commentiamo. Alessandro domandò: di chi si tratta? Ed essi risposero: questi samaritani che ti stanno davanti. Alessandro disse: ve li consegno in mano vostra. Non appena furono giunti al santuario del Monte Gerizim, il santuario dei Samaritani, lo amavano e lo seminavano di rodi, proprio come i samaritani avevano chiesto che si facesse la casa del nostro Dio, e fu così che proclamarono quel giorno come festivo, perché il Bet HaMikdash si salvò. Questa è un pochino l'idea. Varrebbe la pena di fare un'analisi letteraria di questo brano, per tante ragioni. Quali sono gli elementi fondamentali? C'è questo elemento miracoloso che Alessandro racconta di se stesso, in cui racconta che gli appare Shimon il giusto, il Kohen Gadol degli ebrei, e lo aiuta a vincere le battaglie. Incidentalmente, sulla base di questo Midrash, che il nome Alexander è stato assunto nell'onomastica ebraica, è considerato un nome ebraico, lo sapete? Ci sono persone che vanno a Sefer con il nome Alexander, beh, è considerato. Il Midrash basato in realtà su tutta una storia di rispetto di Alessandro Magno nei confronti di non solo di Shimon HaTzadik, ma di quello che Shimon HaTzadik rappresentava nei confronti del popolo ebraico, si astenne dall'attaccare Gerusalemme. Ci sono altri aspetti letterari, indubbiamente, vi dicevo, in questo brano che vale la pena di mettere in luce. Alessandro viene qui descritto un pochino come un novello Achashverosh, no? Che prima acconsente alla distruzione degli ebrei, e poi dice di chi si tratta. Vi ricorda la scena della Megillat Esther, fra pochi, fra tre settimane sarà Purim, in cui la scena del banchetto, in cui il re domanda: ma di chi è questo che vuole attentare alla vita degli ebrei? E Esther risponde: no, Aman Arase, no? Questo perfido Aman. E qui assistiamo ad una scena molto simile, dove i samaritani vengono additati effettivamente come nemici degli ebrei, e il re decide così di rovesciare il decreto che era previsto nei confronti del Bet HaMikdash di Gerusalemme, e rovesciarlo sul santuario del Monte Gerizim. Lo avevano, lo seminavano di rovi. Anche questa è una reminiscenza letteraria dal profeta Micha, dove si dice Zion sabete charesh, che Zion sarà arata come un campo, e quindi c'è chiaramente un rovesciamento delle parti, in cui quello che era il destino previsto per il Bet HaMikdash si capovolse, si rovesciò. Quello che conta dal punto di vista del nostro argomento di questa sera, a proposito del rapporto fra cultura greca e cultura ebraica, è di nuovo questo elemento dello scontro, i greci alleati con i samaritani, naturalmente. E l'idea che prevale, che sembra prevalere leggendo questo brano, è l'idea di uno scontro nel quale è molto difficile arrivare ad un compromesso fra queste due culture. Ad un certo punto una deve piegarsi all'altra, leggendo il brano così com'è, e accettare l'altra per quello che è. Ovviamente il brano è visto dal punto di vista ebraico, e quindi si loda il fatto che Alessandro cambia idea a 90 gradi e decide di rispettare le istituzioni del popolo ebraico, a differenza di quanto aveva espresso in precedenza. Quindi c'è quest'idea di una cultura che in qualche modo, con la quale è difficile venire ad un compromesso. Questo è il punto di vista ebraico sulla cultura greca in quanto tale. Come viene giudicata la grecità dal punto di vista ebraico? Vediamo un'ulteriore fonte che riguarda sempre il nostro eroe, Alessandro Magno, per il quale c'è indubbiamente nelle nostre fonti una certa simpatia, nonostante tutto. Alessandro il Macedone si recò presso il re di Cazia, al di là dei Monti delle Tenebre. Dov'è Cazia? Come? Proprio così. Ketz vuol dire fine. È un modo di dire la fine del mondo. Lontanissimo. Vuol dire una sede simbolica, chiaramente. di qualcosa che è assolutamente lontano. Dovete tenere presenti che questi testi hanno, usano un linguaggio altamente simbolico. Gli andò incontro con un pane d'oro in un piatto d'oro. Alessandro gli disse: ho bisogno del tuo denaro. Il re gli disse: non avevi forse da mangiare nel tuo paese che sei venuto fin qui? Qual è l'immagine? Evidentemente il re di Cazia impersona l'ebraismo, l'ebraicità. Come viene descritto Alessandro in queste prime righe?
Avido.
Un conquistatore a ogni costo, come si dice, servo della propria avidità, della propria sete di ricchezza. Al punto che per prenderlo in giro, evidentemente, gli offrono un pane d'oro in un piatto d'oro. Il pane simboleggia evidentemente i beni materiali di cui tutti noi abbiamo bisogno. Dice: se proprio vuoi mangiare, hai tanta fame, dice, mangia addirittura questo, gli dice il re di Cazia. Ovviamente Alessandro si schermisce, non può mangiare un piatto d'oro, un pane d'oro, chiaramente. Ma non è soltanto questo che conta, vediamo il seguito del racconto. Alessandro replicò: sono venuto solo perché volevo sapere come voi amministrate la giustizia. Sedette con lui per una giornata. Si presentò un uomo che inveiva contro un altro, dicendo: costui mi ha venduto un rudere e vi ho trovato un tesoro all'interno. Il venditore diceva: ho venduto solo il rudere, ma il tesoro, di cui chiaramente non sapeva, mi appartiene. Mentre l'acquirente sosteneva l'inverso: ho comperato sia il rudere che il tesoro. Il re domandò all'uno: hai un figlio maschio? Rispose di sì. Chiese allora all'altro, il re di Cazia: hai una figlia femmina? Disse loro, la risposta fu sì. Disse loro: andate, fateli sposare l'uno con l'altra e il tesoro a questo punto apparterà ad entrambi e la controversia si risolve.
Comunione dei beni.
Come?
Comunione dei beni.
Comunione dei beni. Il re vide Alessandro con fare perplesso. Forse che non ho giudicato secondo giustizia, domandò il re. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Li avremmo uccisi entrambi, rispose Alessandro, e il tesoro sarebbe andato al re. È una visione atroce, chiaramente vista dal punto di vista ebraico. Cioè, qual è l'idea, qual è l'immagine che appare della cultura greca attraverso questo testo? Abbiamo questo re, questo Alessandro, come viene descritto? Da un lato viene descritto come avido, avido, feroce, senza scrupoli, però con un'attenzione per i principi della giustizia. Che poi lui li applichi a modo totalmente suo è un altro discorso, ma lui dice chiaramente: a me non sono venuto qui per portarvi via da mangiare, no, io sono venuto per documentarmi su come in mondi diversi dal mio si affrontano dei problemi etici. C'è in realtà quindi una mescolanza fra entrambe le immagini. La Grecia vista come un mondo di conquistatori e di avidi, conquistatori avidi e feroci da un lato, e dall'altro quasi persone che si vergognano di questo aspetto a favore di un altro. Quale? Quello della ricerca della cultura e dell'etica. Questo esiste, non c'è dubbio. E nel momento in cui vengono però pizzicati sul primo aspetto, se ne vergognano. Questa è la visione ebraica della grecità. Ci sono probabilmente anche altre fonti, ma direi che queste sintetizzino il punto di vista dei Chachamim di 2000 anni fa, come vedevano questa grande potenza, che indubbiamente era una potenza politica ed economica, ma era anche una potenza culturale, di cui ob torto collo dovevano ad un certo punto riconoscere il valore, anche se era più un controvalore che un valore, per sintetizzare il concetto. Uno degli, questo dal punto di vista ebraico, dal punto di vista di Chachamim, ovviamente. È interessante perché siamo abituati a vedere le cose dall'altro verso di solito, e sappiamo che nella letteratura greca e romana non si lesinano complimenti nei nostri confronti. No, non si lesinano, al contrario, non si è abbondanti di complimenti nei nostri confronti. Qui tutto sommato c'è una ammissione dell'esistenza di un sistema di valori, anche se, visto dal punto di vista dei Chachamim, completamente distorto. Però ci sono questi valori. Ci sono. Si ammette l'idea che Alessandro Magno non sia semplicemente un conquistatore alla ricerca dell'oro, ma anche alla ricerca di un'analisi di costumi. Qual è il rapporto che esiste? Anzitutto, dal punto di vista linguistico. La Grecia, il greco, diventa ad un certo punto la lingua franca del Mediterraneo, lo sapete questo. Qual era stata la lingua precedente? La Grecia prende il posto, il greco prende il posto di quale lingua? L'aramaico. Le iscrizioni di Persepoli sono in parte in antico persiano, che è una lingua indoeuropea come il greco e il latino, ma sono soprattutto iscrizioni, le iscrizioni degli Achemenidi in antico persiano sono soprattutto iscrizioni di carattere religioso all'interno di una certa cerchia. L'altra grande lingua dell'impero persiano era stata l'aramaico, conosciuto non soltanto attraverso i testi di Daniele, di Ezra, alcuni testi biblici, cosiddetto aramaico biblico, ma era ad un certo punto, intorno al V secolo, era la lingua franca dell'Oriente, una lingua estremamente ricca. Il Talmud, scritto naturalmente secoli dopo, riflette ancora questa ricchezza linguistica, indubbiamente, finché i persiani non furono, finché il posto dei persiani non fu preso dai, a quel punto il greco divenne l'amalgama. La comunicazione linguistica, da che mondo è mondo, diventa comunicazione culturale, c'è poco da fare. Chi riesce ad imporre la propria lingua, in molti casi riesce ad imporre anche la propria cultura. Però non siamo ancora qui all'interno di circuiti di pensiero, per cui abbiamo ancora una certa libertà, nel senso che comunque la lingua resta uno strumento tecnico, essenzialmente. Esistono nelle nostre fonti dei passi che ci indicano qual era l'atteggiamento nei confronti del greco in quanto lingua all'interno della nostra tradizione? Insomma, era accettato o non era accettato questo greco? Il punto di vista ebraico tradizionale, lo sapete, le lingue derivano dall'ebraico dopo l'episodio della Torre di Babele. Ok, mitologia. Veniamo alla vita di tutti i giorni. I Chachamim parlavano il greco o non parlavano il greco? Lo accettavano o non lo accettavano? Lo usavano soltanto quando andavano al supermercato? Probabilmente sì. O anche in ambiti un pochino più elevati. Alcuni esempi. Uno nella Mishnah. Trattato Shekalim, fra poco sarà Shabbat Shekalim. Il primo di Adar, per tutta una serie di ragioni sulle quali adesso non insisto ovviamente, veniva data istruzione per raccogliere i fondi necessari all'acquisto degli animali destinati ai sacrifici nel corso dell'anno entrante. L'anno dei sacrifici cominciava il primo di Nissan. Il primo di Nissan, e la raccolta dei fondi cominciava un mese prima, in maniera tale da avere tutto il necessario entro il primo di Nissan per poter cominciare il nuovo anno. Ciascuno portava i soldi, il famoso mahazita shekel, il famoso mezzo shekel. C'erano dei cambi a valute, perché naturalmente il mezzo shekel doveva essere una moneta sacra, dovevano essere cambiate le monete in corso normale, in corso legale, e poi venivano destinate per determinate ragioni in tre cassette, o tre casse verosimilmente, che venivano riempite in ordine cronologico. Cioè, man mano che arrivavano questi mezzi shekalim, si cominciava a riempire una cassa, poi la seconda, poi la terza. E sempre per questi motivi, diciamo così, sacri, anche l'attingimento doveva avvenire con lo stesso ordine cronologico. Si doveva cominciare con la prima, poi con la seconda e poi con la terza. Ovviamente queste tre casse andavano contrassegnate per evitare confusione. La Mishnah dice che in tre casse di tre se'a ciascuna, che è una misura di capacità, si versava il contributo per l'acquisto dei sacrifici. Esse erano contrassegnate rispettivamente con Alef, Bet e Gimel. La cosa più semplice, no? Quando voi volete insegnare ai bambini a compitare, dite Alef, Bet, Gimel. Rabbi Ishmael, notate questo nome perché si riproporrà, Rabbi Ishmael dice invece no. Erano contrassegnate in greco con Alfa, Beta e Gamma. I tre nomi delle prime tre lettere dell'alfabeto greco sono scritti testualmente nella Mishnah. Qual è il motivo? Praticità. Ad un certo punto evidentemente si riteneva, innanzitutto bisogna chiarire il punto. Quando la Mishnah è stata scritta, il Beit HaMikdash non esisteva più. Rabbi Ishmael non ha vissuto queste cose, Rabbi Ishmael è vissuto molto più tardi. E lo stesso i Chachamim, che esprimono la prima opinione anonima. Su cosa si basa la Mishnah? Su tradizioni acquisite. Ciascuno aveva la sua tradizione su cosa avveniva, su cosa e come avvenivano le cose del Beit HaMikdash. La prima opinione anonima aveva una tradizione secondo cui il contrassegno di queste famose tre casse era con le lettere ebraiche. Rabbi Ishmael riteneva di essere in possesso di una tradizione diversa, secondo la quale le tre casse erano contrassegnate con lettere greche. Parliamo qui di circa, la Mishnah è stata dunque, Rabbi Udana si è morto nel 217, il Beit HaMikdash era stato distrutto nel 70, quindi 150 anni prima. Pensate un po' che roba.
Era stato distrutto
150 anni prima. 100, sì, nel 70 circa.
70 più 70.
Un'altra Mishnah nel trattato Parà.
Però si era ai tempi di Adriano, Adriano. Quindi la cultura greca era stata abbondantemente omologata dalla cultura latina.
Il problema grosso è il latino, è un altro problema ancora, di cui oggi non ci occuperemo. Il problema che forse lei pone è: siamo sicuri che queste Mishnayot non riflettano invece una volontà di compiacere il regime dei propri tempi? Questo forse lei vuol dire. Non possiamo escluderlo al 100%, non abbiamo elementi. Dobbiamo credere alle parole dei nostri Chachamim e ritenere evidentemente che ci fosse una tradizione assai più antica che attribuiva in questo caso alle lettere dell'alfabeto greco un posto di dignità nel Beit HaMikdash.
In modo antiromano, perché sì, era l'epoca delle persecuzioni da parte di Traiano e di Adriano. Quindi...
si usava il greco in funzione antiromana?
Era un modo antiromano.
Questo lo credo meno, francamente. Il greco e il latino erano identificate. Ogni volta che la Torah, qui la Mishnah nel trattato Parà affronta un altro problema molto tecnico, del quale chiaramente vi devo accennare. La Torah parla di, a proposito di, dei sacrifici, uno degli animali più sacrificati nella Torah sono gli kevassim. Bravissimi, agnelli, capretti, ottimo, ma di quale età? Anche in italiano usiamo termini diversi per indicare lo stesso animale in età diverse, no? Gli agnelli sono tali fino a una certa età, poi diventano pecore, montoni, capretti. Lo stesso vale per l'ebraico, ci sono termini diversi. Stabilire il confine ha una valenza alachica, perché io devo sapere fino a che età l'animale è chiamato keves per adempiere a determinati obblighi per i quali effettivamente la Torah specifica che deve trattarsi di kevasim. Dopo prende il nome di Ail, plurale Elim, che sono gli ovini, diciamo così, più robusti. Ogni volta che, dice la Mishnah, ogni volta che la Torah scrive che Vassim intende ovini entro il primo anno di vita, entro 12 mesi. Mentre quando scrive Elim, li intende nel secondo. Per tutti si intende il passaggio da uno stadio all'altro, da un giorno all'altro, cioè nel giorno del compleanno di ciascuno e non a Rosh Hashanah. In altre parole, nella halakha ci sono due modi diversi per considerare il passaggio da un anno all'altro. Ci sono dei casi in cui il passaggio avviene soggettivamente, cioè nel momento in cui la persona o la cosa compie effettivamente un anno dalla sua nascita o dalla sua origine, a prescindere dalla data del calendario, e altri casi in cui si considera passato un anno invece quando lo è per tutti, cioè il giorno di Rosh Hashanah. In questo caso la Mishnah dice no, quello che conta è l'età dell'animale effettiva, la sua carta d'identità. Discussione, cosa è dell'animale nel tredicesimo mese, cioè nel primo mese del secondo anno di vita? Dice la Mishnah, l'ovino non è kasher né più come keves né ancora come ail, perché occorre che sia trascorso un mese dopo il primo compleanno. Insomma, c'è un mese cuscinetto in cui l'animale, scusate il gioco di parole, non è né carne né pesce e non può essere adoperato per i sacrifici, né come keves per i sacrifici per i quali è richiesto un keves, né come ail per i sacrifici per i quali è richiesto un ail.
Perché?
Perché così è la regola, ci deve essere un evidentemente in questo mese si presume che avvenga una certa maturazione nell'animale che deve essere completamente evidente perché possa essere considerato ail, ma dal momento in cui si presume che cominci questo passaggio non è già più considerato keves. Non siamo qui a studiare adesso le regole del Bet HaMikdash, che è peraltro un argomento affascinante e importante. Quello che conta è la conclusione. Come viene chiamato questo animale che non è né carne né pesce? E qui ci sono diverse opinioni. Rabbi Tarfon lo chiama palgas, strana parola. C'è chi la mette in relazione con la radice palag, che significa separare, ed è una radice semitica. Però certo che c'è questa desinenza palgas alla fine, che non è tanto semitica, va bene? Ben Azai lo chiama Noked, questa è una parola completamente semitica. Noked è indicato nel profeta Amos come mandriano, quindi è un termine semitico che riguarda effettivamente gli animali di cui stiamo parlando. Chi troviamo adesso? Rabbi Ishmael. Come lo chiama Rabbi Ishmael? Paraharagma. Non è proprio una parola nello stile del profeta Isaia, no? La parola greca, e pare che significhi, che indichi, una cosa molto particolare. Così lo citano effettivamente nei commenti. Ogni re ogni re aveva una propria emissione di moneta. Cosa succedeva quando il re moriva? Queste monete dovevano essere o distrutte o riconiate. E per poterle riconiare si doveva distruggere l'immagine del re defunto e riportarle al conio per rifare l'immagine del nuovo re. La moneta, così dicono i commentatori, la moneta in questa fase di passaggio, che aveva perso il vecchio conio ma non aveva ancora quello nuovo, era chiamata Palaharadma. In ogni caso si tratterebbe di una parola greca. All'atto pratico, quindi, il greco era di fatto adoperato anche in un contesto così sacro come quello del Bet Hamikdash. Chi era questo Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael è molto noto per una sua famosa affermazione in una discussione fra i Chachamim su come deve essere interpretato il testo della Torah. Se si deve andare a cercare nelle pieghe del testo delle elaborazioni midrashiche, Rabbi Ishmael normalmente si opponeva a ciò dicendo una frase che può essere utile a capire anche il contesto qui: Torah dibra kilshon bene adam. In pratica la discussione è su questo argomento. Se la Torah presenta delle ripetizioni nel testo, dobbiamo valorizzare le singole ripetizioni dando a ciascuna un'interpretazione particolare in modo da poter dire che il testo non contiene nulla di superfluo? Conosciamo tutta una schiera di Chachamim, Rabbi Akiva, che dicevano sì, la Torah non dice nulla di superfluo. Questo, qualsiasi lezione di Torah viene fuori questo argomento, no? Quando c'è una ripetizione nel testo dobbiamo per forza attribuire alle due frasi apparentemente sinonime due interpretazioni diverse. Rabbi Ishmael si opponeva in linea di massima a questo e diceva no, Torah di Birat Kilshon Bene Adam. Cosa vuol dire? Quando noi parliamo, noi esseri umani ci ripetiamo. Spesso e volentieri, per chiarire meglio un certo concetto, lo ripetiamo due volte con parole diverse, ma questo non significa che vogliamo dire due cose diverse. È naturale nel linguaggio degli uomini effettuare delle ripetizioni. Non siamo tenuti a dare a ogni singola ripetizione per forza un valore pregnante, un valore particolare. La stessa frase, Torah divra kilshon bene adam, può essere utilizzata anche qui. Qual è il lishon bene adam? All'epoca di Rabbi Ishmael, il greco. Perché non utilizzare il greco all'interno di contesti anche sacri come il Bet HaMikdash, persino il Bet HaMikdash? E voglio darvi un altro saggio molto interessante. La fonte successiva è il trattato Shabbat. Si discute sull'importanza della Yirat Shamayim. C'è un famoso detto della Gemara che dice Akol bidei shamayim chutz mi Yirat Shamayim. Tutto è nelle mani del cielo, tutto dipende da lui, fuorché il timore del cielo. Il timore del cielo dipende da noi, non da lui. Siamo noi che possiamo guidare il nostro timore del cielo, lo dobbiamo fare. Quindi dipende da noi. Non si può essere fatalisti sul timore del cielo, dipende dalla nostra responsabilità. Diceva Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Elazar: il santo benedetto altro non ha affidato al suo mondo che una cosa soltanto, il timore del cielo. Il timore del cielo dipende da noi e non da Dio, ce lo ha affidato. Come è detto, lo si evince nel Talmud da due versetti. Uno è nella parasha di Eker, no? Ed ora veata Israel ma Hashem Elokecha shoel beivach, ed ora Israele, che cosa Hashem ti richiede se non di temerlo? Come dire, l'unica cosa che è stata chiesta a noi senza che Dio possa metterci mano è di temerlo, dipende da noi. Ma c'è un altro versetto che dice: e disse all'uomo, Hen Irat Hashem hi Chochma. Cosa vuol dire Hen in ebraico? Hen è come Hinne, vuol dire ecco. Ecco il timore di Hashem è sapienza. Però la parola Hen, se noi, tenetevi forte perché qui è forte, eh? Se noi la leggiamo non con una parola ebraica ma come una parola greca. Chi di voi ha studiato il greco? Non lo faccio interrogazioni, eh?
Sì, certo.
Com'è il numerale 1 in greco? Bravissimi. Eis al maschile, mia al femminile e al neutro?
En.
Infatti, dice il Talmud, nella lingua greca hen significa uno. Hen yirat Hashem hi chokhma, viene letto questo versetto in ebraico dai chachamim del Talmud come il timore, la yirat Hashem, il timore di Dio e la chokhma sono un'unica cosa. Passando attraverso quale strumento?
Il greco.
Il greco viene introdotto nelle interpretazioni midrashiche.
Utilizzato.
Come se fosse una parola ebraica o aramaica. Guardate bene. Hen? Sì, sì, sì. Lo spirito aspro. Spirito aspro in greco. E in ebraico c'è la hei che indica l'aspirazione. Certamente. Hen Irat Hashem hi Chochma, cioè la sapienza affidata agli uomini in che cosa consiste? È un'unica cosa con il timore del. Ne volete un'altra memoria di questo genere? Ne volete un'altra memoria? Nella parasha di dunque una delle parasha del libro di Bereshit, Vaishlach, mi sembra, dove si parla, non si, qual è l'unica matriarca della cui morte non si parla? Brava, favoloso, Rebecca. Rivka? Rivka. Perché non si parla della morte di Rivka? Su questo ci sono midrashim. Kadosh Baruch Hu non voleva che qualcuno potesse dire sì, questa è però, non è stata solo la mamma di Jacob, è stata anche la mamma di Esaù. Questo non, diciamo, non sarebbe tornato a suo onore. Questa è una delle spiegazioni midrashiche del fatto che non si parla della morte di Rebecca. In realtà di chi si parla? Si parla della morte della sua nutrice che si chiamava Devorah. Vatamot Devorah meneket Rivka, e morì Devorah, la nutrice di Rivka, in un certo posto che viene chiamato Allon Bachut. Allon in ebraico vuol dire quercia, e Bachut deriva da una, dal vertice del verbo piangere, la quercia del pianto, Bachà. Se andate a vedere il commento di Rashi al versetto, dice che questo versetto contiene anche un'allusione alla morte di Rivka. Nel momento in cui morì Devorah, fu annunciato ai patriarchi anche la morte di Rivka. E da dove lo vediamo? Ve lo cito testualmente. Dalla parola Allon. In ebraico vuol dire quercia. Ma cosa vuol dire Allon in greco? Alto. Il versetto contiene l'allusione alla morte di un'altra persona. Non stiamo qui a giudicare il Midrash, naturalmente. Sappiamo che i Midrashim, quello che conta è che ancora una volta il Midrash adopera, considera una parola del testo ebraico della Torah come se fosse una parola. Non ci interessa qui analizzare il Midrash, ovviamente, ci interessa analizzare il fenomeno linguistico, culturale. Vuol dire che il greco faceva parte dell'orizzonte ermeneutico dei nostri rabbini. Non era escluso a priori. A questo punto, come collegare il discorso che facevamo inizialmente sulla figura di Alessandro Magno e compagni con questo discorso di sostanziale accettazione della lingua greca? È vero, non siamo ancora arrivati a parlare della filosofia e lo facciamo adesso. Talmud Berachot, il figlio della sorella di
sempre lui
Rabbi Ishmael, domandò a Rabbi Ishmael, guardate, cioè il figlio della sorella vuol dire il nipote, no? Il nipote domanda allo zio: posso io, che ho appreso tutta quanta la Torah, studiare la filosofia greca, la Chochmat Yevanit? Rabbi Ishmael rispose al nipote con una derashah sul versetto, famoso versetto: non si allontanerà il libro di questo, lo yamush sefer haTorah azeh mipicha, lo diciamo nella tefillah tutte le mattine, ve'agita bo yom v'laila, e lo mediterai giorno e notte. Insomma, se esiste un momento che non appartiene né al giorno né alla notte, è quello il momento in cui si può studiare la filosofia greca, come dire. Ma da che pulpito viene la predica? La Bishmael. Un po' sospetta la cosa, no?
Sì.
Osservazioni?
Crepusco e alba.
Anche la famosa paga.
Da cosa nasce questa opposizione alla filosofia greca? Altro passo del Talmud famosissimo, Bava Kamma, dove si racconta delle guerre fra gli Asmonei nell'epoca post-maccabaica, in epoca ellenistica. Il Talmud racconta che gli Asmonei, i Hashmonaim, si assediavano a vicenda. Ircano II era all'interno di Yerushalayim e Aristobulo II gli dava l'assedio dall'esterno. Ogni giorno gli assediati calavano dalle mura una cassetta di denari e ricevevano in cambio gli agnelli perché fosse garantito il sacrificio quotidiano del Beit HaMikdash. Notate bene.
I nemici.
Sì, attenzione, ma erano nemici fino ad un certo punto. La tragedia qui è che siamo di fronte a una guerra civile. Ebrei contro ebrei. Signore, sono successe anche queste cose, purtroppo, in un'epoca abbastanza buia, per carità, tutto quel che volete.
Ha detto la famiglia.
Come?
Due componenti della famiglia, peraltro.
Esatto. Nessuno dei due si sentiva di passare alla storia come il responsabile della sospensione, della soppressione dei corbanotti. Per cui da mangiare non li portavano, ma il necessario per poter fare il Corban Tamid, il Beit HaMikdash, quello veniva fatto, veniva naturalmente in cambio di denaro. Oh, vi era lì un anziano esperto nella filosofia greca, il quale avvertì gli assedianti: fin tanto che gli assediati si dedicheranno al culto divino, sappiate che non si consegneranno, perché traranno in qualche modo la forza di resistere. Il giorno dopo, in cambio della cassetta di denari, cosa fecero gli assedianti? Fecero pervenire un chasir. Non c'è mica molto da ridere, scusate. Qui finiamo di ridere. Il Talmud dice, nel suo linguaggio, che la terra tremò. E quel giorno stabilirono: maledetto colui che alleva maiali e maledetto colui che insegna a suo figlio la filosofia greca. Lo sapete che esiste ancora questa halakha per cui è proibito allevare maiali. È proibito allevare maiali in Eretz Israel, ma anche fuori. Non possiamo allevare maiali. In ricordo di questo fatto storico, la Torah del maiale proibisce soltanto la consumazione, notate bene, non proibisce altro. La consumazione. Si possono utilizzare parti del maiale per chirurgia plastica o cose di questo genere, per salvare la vita? Sicuramente sì. Lo sapete questo, no?
Sì.
Qui siamo di fronte a un problema diverso. Noi non possiamo allevare maiali. Non perché ci sia un divieto nella Torah, assolutamente no, ma in ricordo di questo truce episodio storico. Questa è stata una prima conseguenza. Qual è stata la seconda conseguenza? Ovviamente il consiglio nefasto è stato dato da un esperto di filosofia greca, come dice il testo, si è proibito lo studio della filosofia greca. Fino a quel momento evidentemente la cosa era in qualche modo accettata o quantomeno tollerata. Da quel momento, per i motivi che abbiamo studiato, la cosa fu proibita. E la Gemara non è contenta, dice, domanda, ma davvero? Forse che la filosofia greca è davvero proibita? Punto di domanda. Esiste infatti una fonte secondo cui Rabbi Yehuda Hanasi, il redattore della Mishnah, massima autorità, raccomandava che in terra di Israele si parlasse o la lingua santa, o l'ebraico, o il greco. Oh, qual è la risposta che dà la Gemara? Che bisogna distinguere fra la lingua greca che è permessa e la filosofia greca che è proibita. Fra Lashon Yevani Lechud e Chochma Yevanit Lechud. Oh, con la sola eccezione, qui riassumo la discussione del Talmud, per coloro che sono impegnati nel trattare con il governo, in ebraico, Kerovim la Malchut, i quali evidentemente devono conoscerne la mentalità, e quindi è opportuno che facciano un corso di filosofia greca all'università. Come si insegna? Colui che si acconcia i capelli a caschetto segue i comportamenti dell'emoreo, si comporta come i goim, e quindi la cosa è riprovevole, perché si tratta di una moda irrazionale presa da loro, che non ci è consentita, questo è un altro argomento, ma a Deutolimo, figlio di Reuven, fu permesso di acconciarsi i capelli a caschetto, cioè di portarli a, come si può dire, come i capelloni, no? Perché era impegnato a trattare con il governo e quindi era opportuno che figurasse, diciamo, con una foggia non eccessiva, che non desse eccessivamente nell'occhio dei membri del governo. Questione di opportunità politica. Che cosa ci insegna quindi questo passo? La lingua greca, sì. La filosofia greca, no, a meno che tu non sia una persona che si occupa di politica, che deve evidentemente trattare con i greci in senso lato.
E per estensione, per esercitare una professione, no, poi?
Vediamo, arriviamo alla fine. Arriviamo alla fine. Ma insomma, è proprio vero che questi chachamim erano immuni dalla conoscenza della filosofia greca, ma ci credete veramente?
No, no. Finora è una medaglia che ha due facce.
Si tratta adesso di mettere le due facce dalla stessa parte e di trovare
quando cade in piedi.
No, si manda al conio.
Come? C'è una famosa Mishnah nei Pirkei Avot che non si occupa più di Rabbi Ishmael, ma di un altro grande maestro che si chiamava Rabbi Elazar ben Arach. Questo Rabbi Elazar ben Arach fa abbastanza parlare di sé. Cosa dice nei Pirkei Avot? Sii diligente nell'imparare la Torah, dice, veda male hashiv ma she tashiv la apikoros, e sappi come rispondere all'epicureo. Sappi dinanzi a chi ti affatichi, e fedele è il tuo datore di lavoro, Baal Melacha, che ti retribuirà la ricompensa della tua opera. C'è uno studioso ebreo americano che si chiama Judah Goldin, che si è occupato molto di rapporti fra letteratura rabbinica e letteratura ellenistica, e analizza questa Mishnah in un modo molto interessante. La sua idea è che questa Mishnah sia influenzata dallo stoicismo. Dallo stoicismo, che era la scuola filosofica ellenistica che si contrapponeva, come è noto, all'epicureismo. E che la parola epicuros, apicoros, che ricorre, adesso lo vedremo anche in un altro testo della Mishnah, che di solito viene interpretato nel Talmud come colui che non ha rispetto per i Talmud dei Chachamim, che non ha rispetto per la Torah, o che legge nella, la Torah in modo difforme dall'interpretazione dei Chachamim, cose di questo genere, in realtà abbia qui un significato filosofico preciso, cioè che vada insomma intesa alla lettera. Viceversa, l'idea della ricompensa dell'opera è un'idea stoica. E che il, la, come si dice, l'aver messo sullo stesso piano queste due considerazioni, il saper cosa rispondere all'Epicureo e il sapere dinanzi a chi ti affatichi e che fedele è il tuo datore di lavoro, che insomma ti retribuirà la ricompensa della tua fatica, non sia casuale. Che la, non siano insomma insegnamenti distinti, ma che facciano capo ad un unico bagaglio di esperienze culturali. La Mishnah di Sanedrin dice: questi non hanno parte nel mondo a venire, colui che afferma che la dottrina della resurrezione dei morti non deriva dalla Torah, colui che afferma che la Torah non è stata rivelata dal cielo è un epicuros. Notate bene come finisce poi la Mishnah, Rabbi Akiva dice anche colui che legge nei libri esterni. Quali sono questi libri esterni? Lo sapete che c'è una Mishnah che dice che i libri di Hamiras non rendono impure le mani? Chi è questo Hamiras? Omero.
Quindi letteratura greca.
La letteratura greca non è come la Bibbia. La Bibbia è un testo sacro che per determinate ragioni rende impure le mani, adesso non entro. È una definizione di sacralità del testo. I libri di Omero non sono libri sacri. Cosa vuol dire che non sono libri sacri? Va bene, non sono come la nostra, come la Bibbia, il Tanakh, però evidentemente vengono presi in considerazione. Non si può pretendere che la Mishnah affermi che i libri di Omero siano libri sacri, per carità.
Neanche i greci. Però letteratura non è più.
Sono cose. Ma chi era veramente questo Rabbi Elazar ben Arach? Era il Talmid di Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, sapete chi era, no? Quello che si fece trasportare fuori da Yerushalayim assediata in una cassa da morto. Famosa storia. Ma di lui si racconta in un passo del Talmud, nel trattato Chagigah, dove si affrontano temi filosofici molto profondi. Una volta Rabban Yochanan ben Zakkai viaggiava per strada sul dorso di un asino e dietro a lui Rabbi Elazar ben Arach conduceva l'animale. Questi disse all'altro: Rabbi, insegnami un capitolo dell'opera del carro. Sapete cos'è l'opera del carro? La Mishnah nel trattato Chagigah stabilisce che ci sono dei limiti allo studio, alla trattazione di argomenti molto difficili, che sono due: il Maaseh Bereshit, l'opera della creazione del mondo, che contiene evidentemente dei segreti, chiamiamoli così, che non dovevano essere divulgati, sul quale comunque c'era il rischio di interpretazioni distorte e quindi non poteva essere trattato in pubblico, e l'altro capitolo difficile da questo punto di vista era il primo capitolo di Yechezkel, del profeta Ezechiele, dove si descriveva il carro divino, il Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah. Rabbi, insegnami un capitolo dell'opera del carro. Rispose: non vi ho forse insegnato così, e nemmeno del carro da soli, a meno che non si sia sapienti e dotati di intuito, soltanto questi hanno diritto di studiare il Maaseh Merkavah, l'opera del carro? Come dire, non sei all'altezza. Allora questi replicò: Rabbi, consentimi di dire al tuo cospetto qualcosa di quel che tu mi hai insegnato. Consentimi almeno di ripetere la lezione. Se non di dire qualche cosa, diciamo così, di originale, quantomeno consentimi di ripetere la lezione. E Rabban Yochanan gli disse: dillo. Tutto il racconto, che vi risparmio. Un angelo rispose dal fuoco e disse: ecco, questa è proprio l'opera del carro. Insomma, Rabbi Elazar ben Arach aveva superato l'esame, per così dire. Rabban Yochanan ben Zakkai allora si alzò in piedi, lo baciò sul capo e disse: Benedetto il Signore Dio di Israele che ha concesso ad Abraham nostro padre un figlio che sa comprendere, investigare ed esporre l'opera del capo. C'è chi predica bene ma non altrettanto opera, c'è chi opera bene ma non altrettanto predica. Tu predichi bene e operi bene. Beato te Abraham nostro padre, frutto dei cui lombi è Elazar ben Arach. La domanda che si pone qui è: cosa c'entra questa constatazione con la lode di questo personaggio? Perché la lode di questo personaggio passa attraverso questa frase: c'è chi predica bene ma non altrettanto opera, e c'è chi opera bene ma non altrettanto predica. Non sembra in linea con la logica del racconto questa frase, introduce qualche cosa di diverso. Anche perché qui Elazar ben Arach viene messo alla prova soltanto per quello che insegna, non soltanto per quello che mette in pratica. Evidentemente è una figura di tutto rispetto e di grande fiducia, per carità. Ma perché lodarlo proprio in questo modo? Pare, e qui vi cito una frase delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, in cui si loda Zenone, il caposcuola degli stoici, di cui si scrive che forniva a tutti un modello di vita in perfetta coerenza con i suoi insegnamenti. Insomma, sembra che la coerenza di vita, cioè fra ciò che uno predica e ciò che uno fa, sia una delle caratteristiche della scuola stoica. In altre parole, che Elazar ben Arach, fra le righe, praticasse la filosofia stoica o avesse addirittura delle frequentazioni con gli stoici. Ci sono alcune affermazioni della filosofia stoica, che certamente era più vicina alla mentalità ebraica di quella epicurea, su questo evidentemente va da sé, d'accordo? Che ci fossero delle interazioni. Altro caso che riguarda Rabbi Elazar ben Arach sempre. Abbiamo parlato di Pirkei Avot. Pirkei Avot sono un trattato della Mishnah, tutti lo sapete, che a differenza di quanto dicevo all'inizio, in questo caso non si tratta di un trattato giuridico, ma si tratta di un trattato di massime morali. Buona parte dei trattati della Mishnah hanno una loro elaborazione nella Gemara, nel Talmud. Ovviamente per quelli che hanno una valenza giuridica. Ebbene, anche il trattato Avot, che pure non ha una elaborazione nel Talmud, ha tuttavia una sua elaborazione in una raccolta di massime più vasta, nota come Avot de Rabbi Natan, di cui esistono due diverse edizioni. Degli Avot della Binatà noi troviamo diverse massime dei Pirkei Avot, alcune delle quali con un proprio sviluppo. E quello che leggiamo qui non si trova nei Pirkei Avot classici, ma si trova evidentemente negli Avot della Binatà. Rabbi Yochanan, che è stato un altro grande maestro, purtroppo dovette patire la perdita di un figlio. E i vari Chachamim vanno a consolarlo. Ciascuno naturalmente si cimenta di fronte a questa immane tragedia, che è probabilmente la peggior tragedia che possa capitare ad un essere umano, perché ovviamente è contro natura. Rabbi Elazar ben Arach va da Rabbi Yochanan e gli dice: ti racconto una parabola. A cosa si può paragonare il tuo caso? A quello di un uomo cui il re ha affidato un certo oggetto. Il concetto di piccadon. Piccadon significa deposito. Ogni giorno l'uomo si lamenta dicendo: povero me, quando mai sarò lasciato libero da questa incombenza? Anche tu, maestro, hai avuto un figlio. Ha studiato la Torah, i profeti, gli agiografi, la Mishnah, la Halakha, la Haggadah, è diventato un grande Talmid Chacham e ha lasciato questo mondo senza peccato. È morto giovane, e ha lasciato questo mondo senza peccato. Dovresti consolarti, gli dice Rabbi Elazar ben Arach, dal momento che non hai fatto altro che restituire ciò che ti era stato affidato, puramente affidato, senza danno. Non entriamo qui, lascio a voi un giudizio su questo tipo, su questa formula di consolazione, non è questo che ci interessa. Ci interessa il parallelo che anche in questo caso possiamo tracciare con una fonte ebraica ellenistica che richiama fonti stoiche. Non dire mai, scrive Filone Alessandrino, di alcunché l'ho perso, ma solo l'ho restituito. Tuo figlio è morto, punto di domanda? No, è stato semplicemente restituito. Abbiamo qui un'ulteriore evidenza, così sostiene perlomeno il professor Goldin, del fatto che, nella fattispecie, Rabbi Elazar ben Arach era introdotto nella filosofia stoica. E allora resta la domanda, come la metteva Rabbi Elazar ben Arach e probabilmente molti altri? Con il divieto formale dei Chachamim nel trattato Barak Amar 82b di studiare la Chochmah Yevanit? La studiavano sotto banco? Non credo proprio. Ci rimangono qui testimonianze in testi fondamentali, tuttora ritenuti fondamentali della nostra cultura ebraica, di insegnamenti provenienti da circoli della filosofia greca. Non era studiata sotto banco. Come risolviamo il problema?
Sì.
Quale? Sentiamo?
Era la filosofia greca che aveva preso dall'ebraismo, perché noi tutte le mattine dovremmo leggere Stoches Remitot di Rabbi Ishmael. Io ricordo nel 67, quando ho fatto il primo esame semestrale di metodologia delle scienze sociali e logica deontica all'università, ci sono arrivato con effetti speciali dal professore Pasquinelli e mi disse: ma lei ci sta insegnando delle cose che noi ebrei abbiamo insegnato ai greci, non che i greci hanno insegnato a noi, perché se uno legge le Stoches Remitot, non so se tutti le conoscono, comincia ad avere dei dubbi sul fatto che sia in qualche modo un travaso della filosofia greca dentro quella ebraica.
Il discorso è questo.
Non so se poi le vogliamo leggere, perché è interessante.
Sarebbe interessante sviluppare ulteriormente questo argomento, ma sintetizzerò la conclusione. La conclusione è questa. La filosofia greca presa con il suo nome non può essere accettata come tale nella tradizione ebraica, perché i principi sono completamente diversi, o perlomeno in gran parte diversi. Ma il buon senso pratico di noi ebrei ci dice che se certi singoli insegnamenti, pur provenendo da fonti in antitesi con l'ebraismo, in realtà presi singolarmente si possono armonizzare con la tradizione ebraica, perché non farlo? Questo probabilmente è la chiave di volta del discorso.
Abbiamo l'esempio nella parasha di Itrò.
Per esempio?
Itrò sì. Viene dal consiglio, è un idolatra che dal consiglio a Mosè come amministrare la giustizia.
Ma Itrò si era convertito.
Il dibattito.
Secondo qualche Midrash sì, perché Yeter
era già convertito.
Era mediale, Itrò era.
Il dibattito fra ortodossi e riformati nell'ebraismo tedesco dell'Ottocento è un dibattito fra due diverse interpretazioni della filosofia kantiana. Ma questo nessuno lo dichiara. Perché se lo si dichiarasse, accetteremmo nell'ebraismo qualche cosa di estraneo con il suo titolo. Se però noi estrapoliamo singoli insegnamenti che possono essere armonizzati con la nostra tradizione, ancorché vengano da fuori. Ben vengano. Se ci possono aiutare a comprendere meglio la nostra tradizione, perché non accettarli? L'essenziale è non accettarli a scatola chiusa, con il loro titolo, perché portano quel nome.
Sì, ma mi scusi, ma in questo punto però non si parla più di filosofia, ma si parla di etica.
Questo è un altro discorso. Si può parlare di etica, si può parlare di filosofia a seconda dei problemi. Qui abbiamo visto dei problemi molto diversificati. Non so se si parli di etica a proposito, forse sì, però non è detto che sia per forza da incasellare in un modo o nell'altro. Noi siamo pronti ad accettare qualche cosa da fuori, purché non lo facciamo per il titolo che porta, né a scatola chiusa. Ma soltanto se ci può effettivamente aiutare a comprendere meglio la nostra tradizione. Ci può essere un linguaggio che è perfettamente compatibile. Perfettamente, forse no, parzialmente compatibile. Per ciò che è compatibile, perché non accettarlo? Ben venga. Purché però lo vediamo come qualcosa di nostro. Lo vediamo come qualcosa che può essere armonizzato con la nostra tradizione. Non qualcosa di preconfezionato all'esterno, ma qualcosa che possiamo omogeneizzare all'interno del nostro pensiero. A questo punto perché non accettarlo? Esiste un testo che si chiama il Ben Sirah, o Siracide, uno dei famosi testi deuterocanonici della, che non è stato accolto nel canone ebraico, e i Chachamim ne hanno disapprovato lo studio, salvo però citarlo più volte nel Talmud stesso. Evidentemente questo testo, preso nel suo complesso, conteneva delle dottrine, contiene, lo sappiamo questo, contiene delle dottrine non in linea con la tradizione rabbinica, non poteva essere accettato. Però, trattandosi di un testo sapienziale, preso per singole fonti, ci sono dei pensieri e dei proverbi all'interno del Ben Sirah che possono benissimo essere utilizzati per rafforzare il nostro modo di vedere le cose. A questo punto perché non adoperarlo? Quando il Talmud si oppone allo studio della filosofia greca, dice, si oppone allo studio della filosofia greca a scatola chiusa, per il titolo che porta. Se però all'interno di questo sistema si trovano gli insegnamenti di cosa? Perché non lo operano?
Però si devono studiare, però, no?
Per scegliere bisogna guardare. Il problema qui è come utilizzarlo. Il problema è come utilizzarlo. La battuta che si fa è che nella letteratura rabbinica, nelle derashot, si trovano idee provenienti da fuori che sono state accettate per il solo fatto, qui chiudo con una battuta, che il rabbino che le ha citate nella sua derashah ha avuto l'accortezza di non citare la fonte. Se la fonte fosse stata citata, sarebbero state radiate. Il principio generale che ci deve guidare è questo. Non si deve accettare per forza tutto a scatola chiusa solo per il titolo che porta, ripeto, però non si deve neanche rigettare tutto. Bisogna saper scegliere anche dalla Chokhmah dei Goim quello che può esserci nocivo, evidentemente lasciarlo da parte, ma quello che invece può aiutare a comprendere meglio il mondo e persino la nostra stessa identità, la nostra stessa cultura. Signori miei, venga ben bene. Ma non basta non citarlo come tale. Se Rabbi Elazar ben Arya ben Arach avesse scritto Fedele è il tuo datore di lavoro che ti retribuirà la ricompensa della tua opera, come scriveva Zenone. E ci saremmo persi anche l'insegnamento di Zenone.
Di fatto è così.
Come dice?
È interessante.
Volevo fare delle domande.
È stata ebraicizzata la cosa. Il datore, attenzione, il datore di lavoro qui è buon Dio.
Scusa, avete delle domande? Sì.
Sto formalizzando la mia domanda.
Ma quando ce la fa la settimana prossima?
Non so, io l'ho interrotto.
No, io volevo solo chiedere se avevate delle domande.
Questo.
Sì.
La sua domanda è se c'erano delle domande.
No, la mia domanda era. Non lo so, cioè, dove lei dice? A proposito del Midrash Bereshit, no?
Sì.
Ho conferato sia all'udere che al tesoro, e domando a Luna: hai un figlio maschio? Risponde di sì, hai una figlia femmina, fateli sposare. E poi invece la risposta, Alessandro dice, forse non ho giudicato secondo
il no, questa risposta è del Re di Cazia, che rappresenta qui l'ebraismo.
E dice, esatto.
Il re di Cazia, dopo aver dato questa risposta, vive Alessandro.
Sì. Alessandro è andato lì per conoscerlo, per imparare, per ascoltare, sì. E ascolta la risposta del re di Cazia.
Sì.
Però poi dice, e re di Cazia, voi che cosa avreste fatto? Li avremmo uccisi entrambi, sì. Risponde Alessandro, e se loro sarebbe andato al re.
Sì.
Che cosa è successo dopo?
C'è dell'ironia sulla cultura greca. Il seguito del racconto si sofferma semplicemente su questioni interpretative. Il racconto sostanzialmente
termina. Però in realtà il racconto dà un insegnamento morale al posso interrompere. In realtà il Midrash non termina esattamente così. Il Midrash termina con la domanda del re che chiede ad Alessandro. Voi nel vostro paese avete degli animali? A che Alessandro risponde, nel nostro paese ci sono animali. A che gli risponde il re, quindi se nel vostro paese scende la pioggia e sorge il sole, il buon Dio lo fa grazie agli animali e non agli uomini che vivono nel vostro paese. Cioè chi si comporta in questo modo è molto peggio degli animali. Un insegnamento poi viene trasmesso da Alessandro.
Se è chiara l'impostazione è chiaramente ironica nei confronti della cultura greca, cioè si piccano di essere, diciamo, dei ricercatori della verità, però non sanno poi tradurre la filosofia in etica. Perché? Perché manca loro quel quid che può essere dato soltanto nella, diciamo così, nella Emunah in Kadosh Baruch Hu, e questo i greci non ce l'aveva. Cioè la sapienza dell'uomo può arrivare fino ad un certo punto. Questa è la critica fondamentale del pensiero ebraico al pensiero greco. Cioè, voi vi piccate di arrivare a comprendere il massimo della sapienza. E qui torno a citare il Talmud in Shabbat, che vi ho citato a proposito dell'interpretazione di Hen come una parola greca. In realtà c'è qui una divisione della cultura greca, perché dove dice: ecco, il timore di Hashem è la vera sapienza. Infatti nella lingua greca Hen significa uno. C'è un'ironia pesante nei confronti dei greci, perché l'identificare la sapienza nel timore di Hashem è caratteristica dell'ebraismo, non certo della filosofia greca.
Sì,
non so se è chiaro. C'è un'ironia.
sull'etica.
C'è un'ironia, dice, utilizziamo pure la lingua greca per dimostrare che questi signori hanno torto. La vera sapienza dal punto di vista ebraico consiste nel timore di Hashem. Senza il timore di Hashem, cioè, senza il timore di Hashem non c'è coltivazione della sapienza. Questo non toglie che ci possa essere qua e là degli sprazzi di sapienza che possano essere
tutti. Perché quando dice Loba Shamai Mapo con quel midrash famoso,
quello è un altro problema.
Vabbè, però è un timore di Hashem o non c'è timore di Hashem?
Sì.
Vuole dire che è una
sì.
discussione di Hashem? Sì, sì, non capisco
sì.
io. Cioè, come...
quello, lei si riferisce alla questione del Karuba famoso sì, ma il Midrash gli dice Lova Shamai Mi, vuol dire segui la maggioranza, l'idea di seguire la Midrash
sì,
dice,
okay, però,
presuppone sì, ma presuppone una rivelazione di Kadosh Baruch Hu. Lì diciamo, il Midrash dice una cosa diversa. Kadosh Baruch Hu non si rivela due volte, si rivela una volta sola. Una volta data la rivelazione, il resto è dato alla sapienza degli uomini da dibattere. Perfetto. Però ammettiamo che c'è stata una rivelazione prima. Senza questa rivelazione non ci sarebbe il dibattito degli uomini. Questo è il punto di vista ebraico.
Perché certo i greci non avevano la
rivelazione. I greci non avevano la rivelazione.
Certo.
Però nulla toglie che si possa utilizzare, che si possono utilizzare elementi della loro cultura una volta che si riesca ad armonizzarli con la nostra. Allora sì. Perché no?
Estrapolazione.
Però citarli come tali diventa pericoloso, perché diventa poi un accettarli a scatola chiusa. E questo non possiamo farlo. Perché? Perché manca loro la rivelazione. Non citarli, però citarli.
Puoi scegliere quello che va bene e quello che va
quello
male.
Quello che va bene
e
quello che
va male.
Puoi
scegliere quello
qualcuno
che
lo deve fare.
Gli stoici per gli epicurei non ti vanno bene.
È vero.
Devi sapere che gli epicurei ti vanno bene.
Sì,
d'accordo, ma le netto le figure che certo. Però come fai a dire che non ti va
certo. Bene? Il problema non è tanto il divieto di leggerli a priori, per carità. Il problema è un altro.
Quante cose in Maimonide che era.
Maimonide cosa fa?
Certo.
Era un aristotelico Maimonide.
Come ha accettato Aristotele? Ce lo spieghi un'altra volta. Come Maimonide accetta Aristotele, cosa accetta di Aristotele?
C'è da dire che Maimonide ha suscitato grosse controversie al suo tempo, per secoli dopo di lui, proprio per questo motivo, questo è uno dei motivi. Non
perché
l'unico,
io credevo che tu avessi parlato anche di Maimonide.
Questa sì,
un'altra volta su Maimonide.
Un'altra volta su Maimonide, in cui mi sono limitato alle fonti, diciamo così, più antiche, rabbiniche, talmudiche, eccetera, sì, indubbiamente. Questo proprio per dire che la risposta è lecito studiare la filosofia greca? Sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì.
Posso concludere soltanto la serata? Cioè io credo. Posso concludere soltanto la serata? Io c'è un bel commento che una volta ho letto in un libro di un rebbe hasidico. Il rebbe Bornstein di Sofacer. Lui dice che fa notare che le tre famiglie che sostanzialmente portavano tutti gli oggetti sacri del santuario erano famiglie di Leviti, e le famiglie erano tre, la famiglia di Gershon, la famiglia di Merari e la famiglia di Keat. Allora, però l'oggetto più sacro, l'arca santa, veniva portato dai componenti della famiglia di Keat. Allora lui spiegava che queste tre famiglie in realtà sono tre tipi di ebrei e dobbiamo scegliere qual è l'ebreo migliore, cioè quello che può portare sulle sue spalle il vero oggetto sacro. Allora lui dice che in questa famiglia c'era la famiglia Gershon. Gereshon deriva dalla parola legaresh, che vuol dire mandar via, e rappresenta l'ebreo che dice io che le cose non le studio perché sono vietate. Un ebreo che arriva a dire quelle cose io non le studio perché non è cultura ebraica, ha una sua logica, noi lo rispettiamo perché è giusto che una persona che dica io studio solo Torah, però quell'ebreo, dice Shem Shmuel, non portava l'oggetto più sacro. Poi c'è un secondo tipo di ebreo che è simboleggiato dalla famiglia di Merari, dalla parola mar che vuol dire amaro, cioè quello che studia anche altre cose, però dice io le studio però ne farei volentieri a meno, cioè sono amareggiato, va bene, io vorrei studiare solamente Torah. Anche quell'ebreo va rispettato, però non è l'ebreo migliore. Qual è invece l'ebreo che può portare sulle sue spalle la Aron HaKodesh? Allora lui dice l'ebreo che la famiglia che proviene dalla famiglia di Keat. Ora Keat in ebraico significa raggruppare, riunire, perché c'è scritto velo i Keat Amim, cioè chi è l'ebreo migliore? Quello che riesce ad avere una cultura ebraica e che riesce ad avere tante altre culture, che riesce però a far pervenire tutto all'interno della cultura ebraica. Cioè se uno riesce ad avere un tipo di cultura per cui tutto ciò che studia riesce in qualche modo poi a far vivere ciò che ha studiato e vederlo attraverso un'ottica ebraica e gli permette poi anche di sviluppare il suo rapporto col mondo ebraico anche attraverso le altre culture, questo è l'ebreo migliore in assoluto. E questo lo diceva un rebbe hasidico, non lo diceva un professore all'università di Bar-Ilan o sa vedere di dove, lo diceva un rebbe del grande del hasidismo polacco, il quale prendeva proprio come esempio dell'ebreo migliore, quello che può portare sulla sua spalla veramente la Torah, l'ebreo che ha una cultura, che è una cultura anche di altre culture, e che riesce poi lentamente a far pervenire tutto quanto all'interno del mondo ebraico. Questo è l'ebreo migliore. Io credo che quello che ha detto questa sera Rosolo, che in qualche modo rappresenti nel suo commento qualcosa del tuo scemismo.
Mi rendo conto di aver ascoltato una fonte, ma non la analizzo tutta con voi, una fonte molto importante, che riguarda la possibilità di tradurre la Torah in greco, eccetera. È un altro argomento anche molto interessante. C'è un'opinione nella Halakha che dice che per i Sefarim si possono scrivere soltanto in ebraico oppure in greco. Notate bene perché? Perché c'è il famoso versetto nella Parashà di Noach che dice Yaft Elohim le Yefet Rishkon Beoleishem. Possa Dio fare stendere Yefet, fare distendere, ma Yaft può anche derivare dalla parola Yafè, che vuol dire abbellire Yefet, e sappiamo che Yefet, l'indoeuropeo, insomma la cultura greca, è basata sull'idea dell'estetica, e abiti nelle tende di Shem. Chi è il soggetto degli Ishkon? Chi è il soggetto di questo abiti? Dio. Ma l'interpretazione che qui viene data è un'altra, che sia Yefet ad abitare nelle tende di Shem, cioè che entro certi limiti, bisogna vedere quali, la cultura di Yefet può trovare casa nelle tende di Shem, cioè nelle tende della cultura. Andate a vedere il commento di Shimshon e Fael Hirsch, ci sono tante cose da dire effettivamente su questo, che è molto 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 indicativo, ma questo ne parleremo un'altra volta quando parleremo se di ruolo di Maior. Grazie.